abbiamo sempre in collegamento con noi il direttore Sconcerti di nuovo, Mario, ben ritrovato. E abbiamo anche Cinzia Sant'Angeli sempre con noi in collegamento. E adesso in questo momento ringraziamo tanto per averci concesso questa, la disponibilità dell'intervento. Abbiamo il presidente della Lega Nazionale, dilettante Cosimo Sibilia, che vado subito a salutare. Buon pomeriggio, presidente.
Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Allora, intanto chiedo, diciamo, dopo ieri, le sue, diciamo così, sensazioni, apriamo così, dopo, che per quello che riguarda la Lega Nazionale Dilettanti.
Ah, ieri è stata una decisione naturale quella che è scaturita dal Consiglio federale, in quanto la Lega Dilettanti ha sempre sostenuto che se ci fosse stata la minima possibilità di poter tornare a giocare l'avrebbe in tutti i modi perseguita, però dopo il protocollo che riguardava i dilettanti e senza un adeguamento per che riguardava i professionisti e senza un adeguamento per i dilettanti, ovviamente noi non avevamo e non abbiamo nessuna possibilità, perché ci sono delle cause ostative rispetto, certo, alla tutela sanitaria, e quindi per quanto ci riguarda, ribadisco il concetto, era diciamo un aspetto molto molto naturale quello di chiudere i campionati della Lega Dilettanti.
Quale sarà però adesso lo scenario?
Se si riferisce sempre ai nostri campionati, noi chiuderemo la stagione il 30 giugno, quindi non ci sarà nemmeno come per le categorie professionistiche lo slittamento al 31 agosto, e quindi insomma faremo la valutazione ora in consiglio direttivo della Lega Dilettanti. Già domani io ho convocato il consiglio direttivo della Lega Dilettanti per prendere delle decisioni, stilare un documento che poi sarà inoltrato al Consiglio federale che si terrà nei primi giorni del mese di giugno per sancire promozioni e retrocessioni, quindi la chiusura ufficiale con promosse e retrocesse eventualmente dei nostri campionati.
Prima di lasciarla al direttore Sconcerti, chiedo se teme un po' per il futuro di alcune squadre, vista la situazione. Che dice?
Ma io più volte anche con la vostra emittente mi sono intrattenuto su questo problema, su questa situazione. Noi abbiamo timore perché oggettivamente con la crisi economica, finanziaria che ha scatenato il coronavirus, potremmo avere, questo secondo i calcoli dei nostri consulenti, dei nostri uffici, un calo di società di circa il 30%, moltiplicati i nostri numeri, sono numeri molto molto importanti, 12.000 società, 65.000 squadre, quindi insomma siamo preoccupati, però diciamo la nostra Lega, la Lega Dilettanti ha dei bilanci solidi, e quindi fino ad ora siamo riusciti ad andare avanti, e aspettiamo però una vicinanza concreta da parte delle istituzioni sportive e governative.
Direttore.
Mi scusi Presidente, tanto buonasera, sono Sconcerti.
Buonasera, direttore, è un grande piacere sentirla.
Aspetti che li faccia la domanda.
Ci siamo visti a Viareggio ultimamente ci incontriamo, sì, a Viareggio, si ricorda?
Sì, mi ricordo benissimo. Quello che le volevo dire, quanto costa una società, quanto costa all'anno, a stagione, una società di prima categoria o di promozione? Cioè, a me risulta che costi tra i 300 e i 400 mila euro.
No, di prima categoria no, lei forse si riferisce al campionato nazionale dilettanti, una società di campionati regionali, sì, quindi prima, seconda, terza categoria che raggiunge poi la promozione e l'eccellenza, le iscrizioni sono intorno alle poche migliaia di euro, poi c'è diciamo qualche rimborso spese, ma diciamo il campionato nazionale dilettanti, che è il quarto campionato d'Italia, è quello che diciamo costa in più rispetto alla Lega, quello che è il costo complessivo dei campionati regionali della Lega Dilettanti. Noi abbiamo sempre però raccomandato di essere parsimoniosi ai nostri dirigenti, ci sono società diciamo che hanno molta qualità dal punto di vista economico e qualcuno un poco in meno. Ecco, questa è la nostra raccomandazione. Quindi per fare un campionato nazionale dilettanti, insomma, il budget è su qualche centinaio di migliaia di euro.
Mm. Ecco, non è troppo. Cioè sì, per i dilettanti.
Infatti, allora noi però per quanto attiene questa posizione è qualcosa che noi per esempio non abbiamo stipendi, ma abbiamo solo rimborsi spese e quindi insomma questo fa parte del, come le dicevo prima, del modo di affrontare le spese da parte dei nostri dirigenti. Le devo dire che noi partiamo però anche da piccole realtà, piccoli rioni, diciamo borgate che hanno una squadra nel campionato nazionale dilettanti e raggiungiamo metropoli come Palermo, grandi città come Palermo, come Foggia, come Messina, come Mantova e quindi insomma è una giusta miscela, sempre con la raccomandazione di essere parsimoniosi nelle spese, quindi con grande attenzione.
E quindi lei mi sta dicendo che dalla terza alla prima categoria non costa niente?
Quasi nulla, cioè
l'iscrizione cioè perché
l'iscrizione
io sto parlando proprio il mantenimento di una
Una poche squadra. Migliaia di euro costerà per una prima, seconda categoria costerà 7-8 mila euro all'anno, 10 mila euro all'anno, questo può essere il costo.
Ecco, quindi questo vi preserva dai grandi problemi economici che magari invece ci sono nel paese, perché l'aspetto curioso è sentir parlare di grandi problemi economici per delle squadre dilettanti. Io ho praticato il calcio dilettantistico, l'ho praticato, non ho mai preso né speso una lira.
Ma infatti anche io quando giocavo nei dilettanti ho sempre portato avanti questa politica, cioè è un piacere giocare con la squadra del proprio paese e quindi direi insomma non mi pare che oltre a un piccolo rimborso spese e soprattutto direttore, il nostro problema quando io dico che potremmo avere problemi di iscrizione, di mantenimento del nostro numero di società è perché i nostri sostenitori, quelli che ci aiutano, sono i piccoli imprenditori, i commercianti, gli artigiani, qualche professionista. Quindi per noi è importante anche avere 300 euro, 500 euro, la pizza alla fine della partita che il ristoratore porta, alla quale il ristoratore insomma ha abituato i suoi atleti.
Ragazzi, certo.
Quindi tutto questo insomma fa parte perciò io dico sempre che la Lega Dilettanti, i nostri campionati sono lo specchio del paese. Se ripartiamo noi riparte l'economia reale, perché proprio su questo noi siamo, sul fatto che i nostri sostenitori sono proprio quelli che mantengono l'economia reale del paese, gli artigiani, i commercianti e i piccoli imprenditori.
Ho capito.
Cinzia, vengo da te.
Io volevo chiedere al Presidente se magari non si è atteso troppo tempo per definire questa conclusione dei campionati dilettantistici, visto che comunque la situazione era abbastanza già chiara da prima, in modo tale
mi permetto di dire che su questo punto non sono assolutamente d'accordo. Noi i campionati li abbiamo interrotti nel 23 febbraio, quindi nella penultima domenica di febbraio, li abbiamo interrotti in Lombardia, in Veneto, in Piemonte e in Emilia-Romagna, nella domenica successiva, la prima domenica di marzo, in tutto il resto del paese. Dopodiché noi abbiamo partecipato a tutti i tavoli che sono stati organizzati dalla Federazione Calcio e dal Governo, proprio per tenere la Lega Dilettanti al centro delle attenzioni e quindi per partecipare al dibattito, altrimenti se avessimo chiuso, come dice lei, non vedo quale sarebbe stato il motivo di chiudere a marzo, aprile o a maggio, quando i nostri campionati comunque finiscono intorno alla metà di maggio, e poi ci sarebbe stata comunque la pronuncia definitiva del Consiglio federale che poi si è tenuta dopo due mesi come seduta del Consiglio federale. Quindi da questo punto di vista io credo che noi abbiamo avuto la possibilità di essere partecipi alle decisioni che sono state prese, cercando appunto di far capire la valenza non solo sportiva e calcistica, ma la valenza sociale del nostro mondo. Se avessimo chiuso i campionati probabilmente non avremmo avuto la stessa attenzione.
Presidente, prima di salutarla ancora un'altra, c'è un ascoltatore che rigira questa domanda, chiede: c'è la possibilità di accorpare Serie C e D in un'unica serie semiprofessionistica con tre gironi da 20 squadre?
Ma questa è una delle ipotesi che sono state fatte, anche se a livello giornalistico. Io le posso pure solo dire che noi ieri abbiamo sollecitato ed è stato immediatamente accolto questo suggerimento, questa indicazione nel più breve tempo possibile di ricominciare, perché avevamo già iniziato a parlare delle riforme del nostro calcio. Noi siamo convinti, e su questo nessuno credo ci possa smentire, mi riferisco soprattutto al direttore Sconcerti, 100 società professionistiche in Italia sono insostenibili per il nostro calcio, quindi noi abbiamo la necessità di riformare il nostro mondo e di far capire che le riforme, oltretutto con il decreto governativo che concede al Consiglio federale, quindi alla Federazione Italiana Gioco Calcio, in deroga, e quindi non si deve nemmeno aspettare chissà quando, si possono fare queste riforme, e noi dobbiamo impegnarci fino in fondo per poter appunto raggiungere questo obiettivo finalmente di fare queste riforme, non aspettare chi viene da fuori alla federazione per fare queste riforme.
Direttore, prima di salutare ancora un'altra curiosità magari.
Sì, no, io su questo sono d'accordo, sappiamo che la Serie C non può reggere questo numero di società e l'unica vera cosa è portare almeno 20 società, poi il numero lo decideranno le varie leghe, ma riuscire a dimagrire il calcio professionistico in Italia, perché non è più sostenibile. C'è un problema di sentimenti, perché certo, soprattutto in Serie C sono tutte squadre di città importanti, lo ricordava il Presidente anche prima. Però d'altra parte, ecco, ma quando io parlo di prezzi, uno dei miei timori atavici, secolari ormai, è che i costi del calcio comincino, l'insostenibilità, la poca sostenibilità dei prezzi del calcio cominci dalla Lega Nazionale Dilettanti. Secondo me bisogna smagrire anche lì. Però, Presidente, sono un dilettante anch'io in questo tipo di argomento.
No, ma pure io, direttore, non c'è dubbio. Io raccomando sempre, però questo poi fa parte della sensibilità di ognuno. Cioè, noi abbiamo la possibilità in questo momento di fare quello che serve al calcio, perché abbiamo il decreto governativo che ci dà la possibilità, ribadisco il concetto, anche immediatamente di poter fare queste riforme. Il sistema così com'è, non c'è nulla da fare, con le 100 squadre professionistiche non regge più. È ovvio che dobbiamo anche rivedere all'interno se c'è qualcuno in mezzo a noi della Lega Dilettanti che spende più di quanto deve. È ovvio che anche su questo ci debba essere una sensibilizzazione. Io lo faccio quotidianamente, però le posso dire, la stragrande maggioranza dei nostri dirigenti sono molto molto avveduti e parsimoniosi nella spesa.
Presidente, prima di salutarla, proprio al volo, ai titoli di coda, proprio nei saluti, visto che insomma ha seguito tutta questa faccenda riguardante la partenza del calcio e via dicendo, sul protocollo e quello del discorso della quarantena, lei ha la sensazione che possa essere modificato più avanti e quindi evitare la quarantena di tutto il gruppo e quindi solo il positivo?
Lei sa perché io mi sono trovato sempre bene fino ad ora? Perché non ho mai fatto previsioni, non essendo scienziato né medico, quindi da questo punto di vista mi concederà questa attenuante.
Va bene. Grazie ancora.
Arrivederci al direttore Sconcerti, un grande saluto.
Grazie.
Arrivederci.
Grazie ancora al presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, che è stato qui con noi. Mario, insomma, mi è sembrato che tipo di scenario secondo te viene fuori? Domani ci sarà questo incontro per quanto riguarda la Lega Dilettanti, però mi è sembrato un presidente che ha le idee chiare, no?
Sì, ma insomma, i problemi della Lega Dilettanti sono seri perché vasti. più che profondi, secondo me sono vasti, perché il margine, secondo me, ripeto, io non sono un grandissimo esperto di Lega Dilettanti, era fantastico giocarci, ma sono 50 anni e passa che non affronto questo tipo di problemi. Cioè, se adesso costa 400.000 una squadra, si farà con 270. Ecco, voglio dire, non è che c'è un grande problema, ci stiamo impoverendo tutti, si impoveriranno un po' anche i giocatori che fanno quel tipo di campionato. Lì margine ce n'è. Io credo che la bellezza dei campionati dilettanti sia salvaguardata anche se c'è un po' più di povertà.
Allora vado da Cinzia perché c'è anche una cosa, un messaggio su un po' di cuore, vero Cinzia? Di cuore.
Il mio Metallica non andasse in C sarei veramente deluso. C'è anche questo fattore da prendere in considerazione, però è pur vero che in qualche modo bisogna un po' rimettere mani a seriamente, no? alla serie C, alla serie D, insomma, bisogna fare una riforma complessiva del calcio.
Il problema
è veramente quasi tutto lì, quasi tutto in quello che dice l'ascoltatore, perché se dimezzi o comunque se asciughi anche di un terzo la serie D, la serie C, fai del male a un sacco di città. Voi andate a vedere le città che ci sono. Sono tutte città da 100, 200, 300 mila persone l'una, sono la vera provincia italiana.
Allora Mario, senti, c'è una cosa che ti voglio rigirare, me la sono tenuta qua, la vado a riprendere, che riguarda Zaniolo, perché il CT della Nazionale ha parlato oggi e ha detto: Zaniolo è un ragazzo giovane, non bisogna far ricadere su di lui tutte le responsabilità, è poco tempo che gioca in Serie A, deve accumulare esperienza, deve trovare il suo ruolo che ancora non credo abbia trovato, è un giocatore che può giocare due o tre ruoli, questo non è uno svantaggio, anzi può essere un vantaggio, però deve ricercare questa collocazione. È giusto non dare responsabilità ad un giocatore giovane, soprattutto il ruolo di Zaniolo, Mario?
Ma onestamente mi sembra un discorso un po' fatto, un po' da slogan. Nessuno deve ancora ricominciare a giocare, nessuno gli ha tutta questa responsabilità. Si è sempre detto fino adesso che
però se uno è bravo, perché non gli devi dare delle responsabilità anche se è giovane?
No, ma credo che Mancini voglia dire non troppe responsabilità. Le troppe responsabilità schiacciano tutti, chiunque. È chiaro che ognuno si deve assumere le proprie,
certo,
ma non quelle, anche quelle degli altri. A me sembra peraltro che Zaniolo nella Roma abbia un ruolo fondamentale, cioè il centrocampo della Roma è fatto da giocatori diversi, come diciamo Ciavarà, Veretù e Pellegrini, diventa un centrocampo di grossa qualità e impatto proprio se ha uno Zaniolo laterale che gli fa da sponda e da giocatore conclusivo. Insomma, io credo che nella Roma sia messo nelle condizioni quasi ideali per giocare bene. Credo che Mancini pensi a Zaniolo come una mezzala. E queste sono trasformazioni che avvengono, che ci sono in questo tipo di ragazzi. Nel senso che Zaniolo è un giocatore abbastanza nuovo per l'Italia, perché ha qualità tecniche di una mezzala pura. È un fisico quasi da pallacanestro, ha una grande forza nelle gambe, non è un giocatore nord europeo su questo, quasi islandese. Ecco, la sua diversità la imparerà lui stesso a capirla sul campo. Fino adesso è stato messo, proprio perché giovane, è stato sempre impiegato in ruoli ulteriori, non esattamente cioè si è fatto meno fatica a cercargli il ruolo di quella che invece di solito si deve fare. Ma questo sui giovani capita molto spesso. Lo stesso Chiesa quest'anno ha giocato quasi dovunque purché all'ala, che invece è il suo ruolo molto più chiaramente di quanto non sia Zaniolo.
Vado da Cinzia perché ci sono ancora delle curiosità per il direttore prima di salutarlo. Dai Cinzia.
Eh sì, insomma, perché si parla anche di Pellegrini, non solo di Zaniolo, da parte ovviamente del CT, insomma. Però mentre per Zaniolo c'è questa confusione tattica, per Pellegrini non c'è.
Ma Pellegrini è un giocatore chiaro, molto più chiaro di Zaniolo, ma questo non significa che Zaniolo abbia meno qualità di Pellegrini. Personalmente stravedo per tutte e due, per Pellegrini e per Zaniolo. Pellegrini è un giocatore, è una mezzala avanzata, una mezzala avanzata che può perfino arrivare a fare il trequartista, l'assist man. È un giocatore completo di tecnica, di agonismo. Zaniolo è una forza della natura che sa giocare a pallone. Sono due cose che si integrano bene. Ora, se lui ne parla da commissario tecnico della nazionale, ed è chiaro che ha già dei titolari, ha già molti titolari, basta pensare a Verratti, a Giorginio, che sono giocatori che non puoi mettere in discussione perché sono quelli che ti danno l'ossatura base, anche l'esperienza base per una nazionale, per non parlare di Barella. Tant'è vero che Zaniolo quando gioca, in realtà Zaniolo è in concorrenza con Chiesa nel ruolo sulla fascia destra. Guardate che il ruolo sulla fascia destra non deve intimorire nessuno, perché oggi quel tipo di posizione è fondamentale in campo, non è più il vecchio gioco dell'ala che sembra sempre marginale. Oggi il gioco sulla fascia. Poi per uno come Zaniolo che rientra sul sinistro ed ha un grande sinistro, Zaniolo è uno che dovrà fare, perché se non li fa si butta via, dovrà fare 8-10 gol a stagione. Io credo che Mancini nel limitarsi forse a parlare di queste cose deve tener conto che ha già un centrocampo titolare, che è fatto da Barella, da Giorgini e da Verratti.
Eh sì, va bene, siamo arrivati in fondo. Mario, ti salutiamo. Sì, salutiamo il direttore proprio nei titoli di coda.